Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.
Bentornati, cari ascoltatori e ascoltatrici, a questa nuova puntata di Non ci credo, ma è vero. Vi parla Andrea Del Re. E partiamo subito, questa volta con la privacy, che è un mito che ci perseguita ormai da tempo. Nei giorni scorsi abbiamo appreso da un articolo di Gabriele Fava sul Sole 24 Ore che i centri per l'impiego, quando ricevono le richieste di manodopera dalle imprese, non rispondono con l'invio dei nomi e indirizzi dei disoccupati che potrebbero soddisfare quelle richieste, ma si limitano a pubblicarle sul proprio portale nella speranza che qualcuno si candidi. Questa prassi verrebbe seguita in ossequio alla disciplina della privacy, che impedirebbe ai centri per l'impiego di fornire all'impresa interessata il nome della persona da contattare per una possibile assunzione. Va chiarito subito che questa lettura e applicazione della disciplina della privacy è vistosamente sbagliata. La riservatezza dei dati personali è un diritto fondamentale in quanto protegge la libertà di ciascuna persona di aprirsi o chiudersi al mondo esterno secondo le proprie insindacabili scelte. Ma quando una persona si iscrive alla lista dei disoccupati presso un centro per l'impiego, essa inequivocabilmente acconsente a che il proprio nome venga comunicato alle imprese che potrebbero aver bisogno del suo lavoro. Proprio a questa sua disponibilità dovrebbe essere condizionato il godimento del trattamento di disoccupazione. Se questa condizionalità è di fatto azzerata, ciò è dovuto proprio al comportamento dei centri per l'impiego, che nascondono i nomi degli iscritti nelle proprie liste. Il riserbo sui propri dati personali è un diritto del quale possiamo liberamente disporre, cosa che facciamo tra l'altro ogni volta che ci impegniamo in un rapporto amministrativo o contrattuale. Se così non fosse, esso ti si trasformerebbe in una gabbia insopportabile, incompatibile con qualsiasi libertà del cittadino. Questo spiega perché, quando una persona abbia fornito a un centro per l'impiego, come a qualsiasi agenzia per l'impiego privata, i propri dati per trovare un lavoro, il centro stesso ha il dovere di fornirli all'impresa interessata. La realtà è che troppo sovente, soprattutto, ma non soltanto dalle amministrazioni pubbliche, la tutela della privacy viene utilizzata come alibi per non svolgere in modo appropriato il servizio cui esse sono preposte. Il garante della privacy farebbe bene a intervenire per sgombrare il campo da questo abuso.
Torneranno di nuovo le piogge, riapriranno le scuole, cadranno foglie lungo i viali, ancora un altro inverno che porterà la neve, un'altra primavera, e tu che fai di sabato in questa città dove c'è gente che lavora per avere un mese all'anno di ferie, e poi nel bene, nel male, è una questione sociale, coatti nella convivenza affrontiamo il progresso coi nostri problemi di sesso. Hare, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare, Hare Krishna. Guardando annunci sui giornali, girando per le agenzie, e avremo nuovi amici, vicini a nuovi amori, e poi soli di sabato in questa città dove c'è gente che lavora, nelle fabbriche, in negozi, dietro a scrivanie, poi nel bene, nel male, è una questione sociale.
La Cassazione conferma la condanna a un anno e mezzo per il 56enne lecchese, già finita a giudizio nel maggio del 2021 per trattamento illecito di dati personali, diffamazione e sostituzione di persona, per aver realizzato e messo in vendita un catalogo in formato ebook con 1218 profili Facebook di donne lecchesi che sui social si erano dichiarate single. Nel maggio di 2 anni fa, il Tribunale di Lecco si era espresso aggiungendo 6 mesi e il pagamento delle spese processuali alle richieste del pubblico di ministero che domandava un anno di carcere. Ora è arrivato l'ultimo giudizio da parte della Corte Suprema, che scrive la parola fine sulla vicenda, confermando la pena. L'avvocato delle 8 donne che si sono costituite parte civile tramite l'interessamento della consigliera di parità della provincia di Lecco parla di una sentenza che farà giurisprudenza perché si sancisce il diritto all'autodeterminazione e si delineano più chiaramente i confini della privacy sui social network. Dati resi pubblici per una certa finalità non possono essere estrapolati dal contesto e utilizzati per scopi personali stravolgendo le modalità per cui era stato dato il consenso. La condanna per diffamazione è invece legata alle modalità con cui era stato pubblicizzato il catalogo in vendita al costo di un drink. Il catalogo, forse il primo del suo genere nell'era della comunicazione fatta di click, era in vendita per 6,74 euro e si componeva di 95 pagine con i nomi delle 1218 donne lecchesi che sul loro profilo Facebook si erano dichiarate libere da legami sentimentali. L'opuscolo pubblicato era stato ritirato ad un mese dalla commercializzazione dalla rete non appena le vittime si erano riconosciute un tanto di nome, cognome e fotografia, scippati dai social. Ma erano già state vendute 38 copie prima che la polizia bloccasse tutto e stava già pensando l'imputato di realizzare un altro catalogo con le donne della provincia di Monza. L'imputato si è sempre difeso spiegando che non pensava di fare niente di male perché i profili erano pubblici, ma proprio questo sottolinea la sentenza: o profili pubblici sì, ma non per questo utilizzabili per fini diversi da quelli per cui era stato dato il consenso.
Eppure le strade sono quelle di sempre e dalle finestre 4 canzoni sempre le stesse. Eppure stavolta le canto diverse, lezioni di pianto, non sono pronto a smettere adesso. Ogni volta che ci troviamo a rivederci arrivi te, senza farlo apposta mi fai ridere perché ancora parli troppo. Perdo il filo del discorso. Sono 4 settimane che ti vedo luccicare sotto casa, sotto casa, sotto sotto c'ero io. È la fine di un'estate, psicologia sociale, tutta roba da star male, male, male. Non ti vedo più, male male cosa ti farei, ma magari pure niente, basterebbe niente per poi ricascarci. Come ogni volta che ci troviamo a rivederci arrivi te, senza farlo apposta mi fai ridere perché ancora parli.
ora passiamo ad un argomento sulla casa che interessa veramente tantissime persone, coloro che hanno parlato la proprietà dell'alloggio. Legittima la proposta della contribuente di declassamento dell'immobile nonostante la ristrutturazione interna, con una diversa distribuzione degli spazi, perché la zona in cui si trova l'immobile è decaduta. La valutazione infatti tiene conto, oltre delle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura dei beni, anche della ubicazione, assenza di servizi e alle condizioni di degrado dell'area. Giustificata quindi la proposta della contribuente di riclassificazione dell'immobile diretta ad attribuire al bene una categoria catastale A2 invece di quella già precedentemente assegnata di A1, abitazione signorile, considerata invece appunto l'ubicazione dello stabile in zona soggetta ad esondazioni, esposta a un traffico intenso, sottoposta a un notevolissimo inquinamento acustico, senza vista sul mare, senza servizio di portineria, con un unico portone di accesso, priva di area verde e di parcheggi condominiali e con struttura edilizia priva di pregio, anche se l'immobile è appena stato ristrutturato all'interno. Questo perché l'attribuzione della categoria non è disgiunta dalla considerazione delle caratteristiche intrinseche e estrinseche del fabbricato. La Cassazione infatti ha precisato che la categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale dell'unità, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, e quindi ai fini del classamento deve tenersi conto anche del fattore posizionale e di quello edilizio. Nel caso in esame, la proposta della contribuente è legittima, in quanto derivata da una valutazione complessiva in ordine alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura del bene, alla sua soprattutto ubicazione, all'assenza di servizi, alle condizioni di degrado dell'area, progressivamente sviluppatesi nel tempo, in termini da far ritenere non più coerente la precedente categoria che era già stata assegnata all'unità immobiliare. Quindi, cari amici, attenti e pensate a se nella vostra situazione c'è stato un notevole cambiamento al fine di procedere a una nuova classificazione.
Oh signore dell'universo, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo e che non sa dov'è e che non sa neanche più parlare con te. Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino e un Buddha sereno sopra il comodino. Conosco a memoria il cantico delle creature, grandissimo rispetto per le mille sure del Corano. C'ho pure un talismano che me l'ha regalato mio fratello africano. E io lo so che tu da qualche parte ti riveli, che non sei solamente chiuso dietro ai cieli e nelle rappresentazioni umane di te. A volte io ti vedo in tutto quello che c'è, giro per il mondo tra i miei alti e bassi, come pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi, per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad arrivare qua. E ora dove si va? Adesso si riparte per un'altra città. Voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercando di zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo. Yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche se a volte non ci credo. Vuoi andare a casa?
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. In pace con te. In pace con te. signore della mattina che bussa sulle palpebre quando mi sveglio, mi gira e mi rigiro sopra il mio giaciglio e poi fa entrare il mondo dentro me, e dentro al mondo entro fino a notte. Barriere, confini, paure, serrature, cancelli, dogane, facce scure. Sono arrivato qua attraverso mille incroci di uomini, di donne, di occhi e di voci. Il gallo che canta e la città si sveglia, ed un pensiero vola giù alla mia famiglia, poi si allarga fino al mondo intero e vola su, su in alto fino al cielo. E il sole, la luna e Marte, Giove, Saturno coi anelli e poi le stelle nuove, e quelle anziane piene di memoria che con la loro luce hanno fatto la storia. Gloria, tutta l'energia che c'è nell'aria. Questa è la mia casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso portar pace. Questa è la mia casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso portar pace. Questa è la mia casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso portar pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te.
Oggi la privacy la fa da grande, ancora un episodio sulla privacy. Multato, grazie al famoso GDPR, il lavoratore che produce l'audio di una riunione nella causa contro il datore. Altro che diritto di difesa, va multato il lavoratore che deposita gli atti nella causa contro il datore, l'audio di una riunione aziendale. La violazione della privacy, infatti, risulta esclusa soltanto quando la registrazione è giustificata da esigenze difensive, che non sussistono quando il dipendente era assente al meeting incriminato e ha ottenuto da un altro collega il file rimasto a lungo nella memoria dello smartphone. Ed è il regolamento europeo GDPR, che è l'acronimo di General Data Protection, a far scattare la sanzione pecuniaria, e quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Venezia. Verissimo, è stata la Cassazione un tempo a stabilire che il lavoratore ben può registrare di nascosto i colleghi, ma a condizione che l'audio serva a tutelare la sua posizione in azienda, anche per precostituirsi un mezzo di prova in vista di un eventuale contenzioso, e a patto che il file sia pertinente alla tesi difensiva e non eccede le sue finalità. Nella specie, i lavoratori sono invece condannati a pagare una sanzione di 5.000 euro. E ciò perché loro alla riunione incriminata non c'erano. Il file salta fuori ben 2 anni dopo, depositato agli atti delle rispettive cause di lavoro contro l'azienda, grazie ai buoni uffici del collega che ha realizzato la registrazione e gliel'ha passata. La condotta dei dipendenti, dunque, esula dal perimetro di liceità e pertinenza. Da una parte, affinché si ritenga giustificato il trattamento dei dati personali, è necessario dimostrare che al momento della registrazione sussista un contesto litigioso con l'azienda o anche la parvenza di un pregiudizio patito. Dall'altra, il file risulta conservato per tempo sicuramente superiore a quanto strettamente necessario per esercitare il diritto di difesa. Quindi occhio a registrare soltanto ciò che vi riguarda personalmente.
E tu cosa aspettavi? a dirmi quello che dovevi dire, a non rischiare niente, non vai all'inferno e neanche sull'altare. E noi così distanti a sopportarci con educazione. La colpa non esiste, ma ognuno prenda la sua direzione. Perdonami per questi giorni, non li ho saputi raccontare. Avevo un indirizzo nuovo e un posto per scappare. Non è detto che mi manchi sempre, le cose cambiano improvvisamente e certi angoli di notte non avranno luce mai. E non è detto che non provo niente, se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente e se mi fido della forza di un ricordo casomai. Prenditi l'ombrello che si è il riparo sotto la tempesta. Se quello che ti devo è avere il cuore dalla parte giusta. Perdonami per questi giorni, non li ho saputi raccontare. Ho un treno verso l'aeroporto in volo tra due. Le cose cambiano improvvisamente e certi angoli di notte non avranno luce mai. E non è detto che non provo niente, se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente, perché mi fido della forza di un ricordo. Quello che è stato rimarrà importante, come la piccola speranza che ci serve, che ti dai. Perdonami per questi giorni, non ho saputo come fare.
È la banca a dover risarcire se un hacker porta via dei soldi dal conto online del correntista. E ciò perché rientra nel rischio di impresa dell'intermediario finanziario, la possibilità che le credenziali di accesso siano utilizzate da terzi malintenzionati. Un rischio che si può evitare con tecnologie adeguate e sofisticate, in grado di verifica se l'operazione è riconducibile alla volontà del cliente. A natura contrattuale la responsabilità dell'istituto, va esclusa soltanto se il correntista si trova in colpa grave, ad esempio perché non controlla per lungo tempo gli estratti conto, idem vale se l'accesso di terzi al home banking avviene per il dolo del titolare o per condotte incautissime da non poter essere fronteggiate in anticipo. E quindi, accolto il ricorso della cliente, aveva sbagliato il tribunale in veste di giudice di appello a riformare la sentenza di primo grado che aveva condannato la banca a pagare 1.100 euro, dei quali 1.000 per la somma sottratta sul conto corrente e il resto a titolo di danno morale. E ciò perché, rileva il secondo giudice, nulla esclude che qualcuno si sia impossessato della password mentre la correntista navigava in rete, mentre l'interessata esclude di aver risposto a mail sospette tipo phishing o essersi collegata al link esterno. Alla banca dunque è richiesta una diligenza di natura tecnica da valutarsi ogni parametro dell'accorto banchiere e deve dimostrare che l'operazione è riconducibile, semmai, solo alla grave incautela del cliente.
È stata quella delusione in più, non dico che sei stata proprio tu. Thank you. spezzata a metà, mi son rotto, non gioco più, ci provo.
Una sentenza abbastanza innovativa per quanto riguarda i rapporti coniugali. Niente a debito della separazione a chi lascia la casa per via dell'assenza di rapporti sessuali con il partner. La separazione non può essere addebitata a chi tradisce e lascia casa perché non ha da tempo rapporti sessuali con il coniuge. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un uomo che dopo l'assenza dei rapporti sessuali con la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale. A pesare sulla bilancia della giustizia è stato il principio generale secondo cui in tema di separazione grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ma c'è di più. Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia di fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla accertata infedeltà. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, il professionista era stato inchiodato sull'infedeltà dalla relazione di un investigatore privato ingaggiato dalla moglie. Tuttavia l'uomo si era difeso sostenendo che la moglie non aveva da tempo rapporti con lui. Lei lo aveva ammesso, questo fatto. La tesi non ha quindi fatto breccia presso i giudici di merito, che avevano confermato l'addebito a carico di lui. Ma la Cassazione, molto più liberale a quanto pare, ha ribaltato la decisione, rispolverando l'importanza della tutela della sfera sessuale. Niente assegno a lei perché percepisce il reddito di cittadinanza. Niente assegno divorzile all'ex moglie perché percepisce il reddito di cittadinanza. Quando cessano gli effetti civili del matrimonio, infatti, a carico del coniuge, se lo sappiamo, coniuge più abbiente, può essere posto un contributo economico in favore dell'altro soltanto per assicurare al richiedente un livello di reddito adeguato al contributo che ha fornito in concreto alla vita familiare. Non ha dunque diritto al trattamento economico la donna che, pur se invalida e disoccupata, mostra di aver migliorato la sua condotta abitativa. Pesa anche la breve durata del matrimonio. Bocciato l'appello della donna, una donna di origine russa, che dopo la separazione consensuale ha beneficiato di un assegno di 600 euro al mese, poi spontaneamente aumentata a 731 euro. Il punto è che il matrimonio con l'ex, oggi pensionato, è durato appena 4 anni. La donna non documenta di aver cercato un lavoro dopo la separazione e negli estratti conto prodotti in giudizio non risultano il reddito di cittadinanza che invece percepisce. Senza dimenticare i viaggi, anche oltreoceano, che si concede, come dimostrano le foto prodotte in giudizio dall'ex marito. Insomma, ha risorse che le consentono di mantenersi, soprattutto grazie al reddito di cittadinanza, avendo nascosto allo Stato di percepirlo. E quindi a questo punto qui l'ex marito lo segnala alla corte, la quale decise di conseguenza di togliergli l'assegno che il marito le passava.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti.
Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va.
Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà.
Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai.
Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ancora una volta il mio più caldo e caloroso saluto. Vi auguro un buon pomeriggio ed ovviamente vi aspetto tutti i mercoledì, particolarmente il prossimo, alla stessa ora, per nuovi e incredibili episodi di Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria, purtroppo, ingiustizia. Buon pomeriggio a tutti.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi.
Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Avete ascoltato Non ci credo ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma di Andrea Del Re.